Space is the place. Space is the place. Space is the place. Yeah, space is the place. Outer space is a pleasant place. A place that's real. Mercoledì 8 febbraio a RadioSonar.net, questo è Claudio Contini a darvi il benvenuto a una nuova puntata di Space is the Place. E oggi ci andiamo ad occupare di una scena musicale particolare, perché entriamo nel mondo del jazz, ma lo circoscriviamo in una sola città, una città molto importante nella storia degli Stati Uniti, sia dal punto di vista commerciale ma anche dal punto di vista culturale. Parlo di Detroit nel Michigan, nota soprattutto come Motor City, per essere la città in cui vengono fabbricate le automobili più importanti, appunto, americane. Una città che ha dato tanto anche alla musica, in diversi generi, e noi questa sera ci andiamo ad occupare del jazz, la scena jazz di Detroit, nello specifico quella scena che si è sviluppata tra gli anni 70 e gli anni 80. Una scena che sicuramente prendeva molto da alcuni musicisti che avevano già fatto grande la città con i loro strumenti e le loro composizioni negli anni precedenti, ma che, diciamo, a cavallo tra i due decenni, 70 e 80, ha preso piede con una serie di sperimentazioni e un suono molto deciso e molto particolare, che stasera andremo ad analizzare attraverso musicisti che in molti casi non sono famosissimi, o che comunque sono meno famosi di quelli che secondo me dovrebbero essere, perché ci sono degli album e delle canzoni veramente molto molto belle, che magari sono meno note di quelle che invece normalmente vengono presentate nel mondo del jazz e in ambito jazz più generale. Sarà un percorso che ci porterà ad ascoltare un jazz più acustico, fino a passare ad un jazz più elettrico e addirittura in alcuni casi anche con tocchi medio orientali ed etnici, ma non vi anticipo troppo, lo scopriremo man mano. È giusto però aprire aprire la puntata di stasera con quello che è stato il trascinatore della scena jazz di Detroit, insieme, devo dire, anche ad un altro musicista che è Yusuf Latif, che però questa sera non ascoltiamo, soprattutto per il fatto che, pur essendo un grandissimo musicista ed avere una grandissima discografia, aveva uno stile più classico, molto più, diciamo, legato a un jazz tradizionale, che magari ha meno a che fare con quella che è la direzione di Space is the Place. Comunque sicuramente Yusuf Latif, nome importantissimo nel mondo del jazz e per il jazz di Detroit, seppur essendo nato lui in Tennessee, è stato cresciuto a Detroit da quando era ragazzo e ha fatto appunto crescere la scena jazz di quella città. L'altro nome invece proprio nato a Detroit e che è probabilmente il jazzista più famoso ancora oggi della città in questione è Donald Byrd, che aveva un animo innovativo, pur venendo da una generazione precedente di quella che presenteremo stasera, e negli anni 70 ha fatto forse i suoi dischi più belli, non a caso proprio i suoi dischi più sperimentali, più particolari. Su tutti ovviamente Blackbird, ma anche Street Lady, Spaces and Places, insomma ce ne sono tanti di bellissimi. Stasera voglio farvi sentire un brano che è la title track di un album uscito nel 1975, che è un po' meno noto, che si chiama Stepping Into Tomorrow, che è più o meno, insomma, quello che noi facciamo sempre qui a Spaces the Place, cioè camminare verso il domani anche con cose del passato. Donald Byrd, Stepping Into Tomorrow.
Stepping into tomorrow, you got hope to meet on the ground. Stepping into tomorrow.
Nel 1975 Donald Byrd incideva questo album dal titolo Stepping Into Tomorrow, dal quale stiamo ancora ascoltando la title track in sottofondo, un album dove si incrociava insomma il classico sound del crossover tra jazz, funk e soul, con la maestria degli arrangiamenti di Larry Mizell, nome fondamentale insieme al suo fratello Fonce per lo sviluppo del sound del jazz degli anni 70 e da sempre collaboratore di Donald Byrd, che in questo set faceva uso anche del batterista Harvey Mason, del bassista Chuck Rainey, del tastierista Jerry Peters e del chitarrista David T. Walker. Insomma, Donald Byrd, grande sassofonista, uno dei più grandi di sempre nella storia del... scusate, grande trombettista, ho sbagliato strumento per un attimo. È uno dei più grandi di sempre in assoluto. Andate a scoprire insomma tutta quella che è la sua discografia, sia dei suoni più classici degli anni 60 che di quelli più funkeggianti e soleggianti degli anni 70, se non lo conoscete, perché è veramente insomma merita. E grazie a lui la scena di Detroit ha preso piede, seppur rimanendo in alcuni casi un po' underground, diciamo. E lo dimostra il prossimo artista, un artista che in realtà è nato a Los Angeles, ma che ha cominciato la sua carriera negli anni 70 proprio a Detroit, ed è stato lì che, diciamo, ha fondamentalmente trovato la sua strada. Parlo di Phil Runnellin, un trombonista, in realtà compositore e band leader, che aveva formato la sua band che si chiama Tribe, con la quale mescolava jazz spirituale, funk e soul, con uno sfondo sempre legato alla sua comunità, al suo senso di self-determination per quanto riguarda insomma l'essere nero. Quindi diciamo un musicista impegnato su tutti i fronti, anche dal punto di vista sociale, uno che ha continuato nell'arco della sua carriera anche a suonare con nomi più vicini alla cultura pop, come ad esempio Amp Fiddler e Karim Riggins, ma che a mio modesto avviso ha fatto il suo album migliore nel 1976 con Vibes from the Tribe, un album con un groove pazzesco e con tanto stile. E da questo album, che io consiglio in assoluto come ascolto, ci andiamo ad ascoltare proprio la title track, Vibes from the Tribe. Lui è Phil Runnellin. Thank you. questo è Phil Runnelin con Vibes from the Tribe, un album assolutamente fondamentale per capire il movimento nato a Detroit in quel periodo. Tra l'altro, in questo album c'era un nucleo di musicisti che era proprio la creme della creme della città e della scena stessa. Musicisti che a loro volta hanno fatto molti album da band leader. Uno di questi è Harold McKinney, un pianista che a Detroit è considerato una vera e propria leggenda e che ha avuto una fama importante anche al di fuori, ovviamente, della città stessa. E il suo album fondamentale in una carriera che l'ho visto soprattutto suonare in altri gruppi e che vede soltanto un paio di dischi come band leader uscì nel 1974, quindi anche precedente a quello di Phil Runnelin. L'album si chiama Voices and Rhythms of the Creative Profile. È molto innovativo già nella sua prima parte di carriera, quando ancora prima che diventasse, diciamo, in voga suonare molto funky e sperimentare con le cose elettriche. Harold McKinney usava strumenti elettrici anche in altri gruppi, e nel 1974 in questo disco c'è un po' tutta quella che è la sua visione della musica, con veramente alcuni pezzi che hanno un groove di piano pazzeschi che soltanto lui poteva riuscire a fare, e diciamo completati da una sezione di fiati clamorosa con musicisti quali Marcus Belgrave e Wendell Harrison, che erano veramente importanti nella scena del periodo. Io vi faccio ascoltare il pezzo che apre l'album, che si chiama Ode to Africa. Questo è Harold McKinney, A Space is the Place.
The place of tribal rhythm rising with thee.
Il Sound di Detroit con Harold McKinney al piano. Questa era Ode to Africa, un pezzo che è indicativo anche per le influenze etniche che c'erano nella scena di Detroit. In questo pezzo, alla tromba c'era Marcus Belgrave, ve l'avevo anticipato in precedenza. Marcus Belgrave è un trombettista che ha suonato prevalentemente come session man, ma che nel 1974 fece uscire un suo album assolutamente grandioso con gli stessi musicisti più o meno che troviamo anche nel disco precedente. C'era anche Phil Ranelin, c'era Harold McKinney stesso, ed è un gruppo di 9 componenti, quindi una band vera e propria. Composizioni incredibili che sono suonate in maniera sublime. Lo andiamo a sentire con il brano che apre il disco, che si chiama Space Odyssey, Marcus Belgrave. Thank you. datemi retta, andatevi a cercare Gemini o Gemini di Marcus Belgrave, un disco jazz da avere, da ascoltare, da consumare. E nel brano che ci siamo appena ascoltati, che si chiama Space Odyssey, il pezzo che apriva l'album, alla batteria c'era Roy Brooks. Stasera è tutta una catena, perché poi il nucleo di musicisti di quella scena sono questi qua, molti di loro hanno fatto anche album da solisti o comunque da band leader, e in questo caso, nel caso di Roy Brooks, batterista, ci andiamo però ad ascoltare un disco dal vivo che in qualche modo può essere considerato come uno dei dischi, diciamo, predecessori della scena di Detroit, almeno a livello di impatto che ebbe all'epoca, perché poi a livello discografico questo disco è stato fatto uscire soltanto nel 2021, quindi 2 anni fa, però è un live, quindi chi aveva assistito a questo live e chi conosceva Roy Brooks sicuramente ha avuto modo di essere influenzato da questo album. L'album si chiama Understanding, è stato registrato il 1° di novembre del 1970 alla Famous Ballroom di Baltimore, e c'erano Carlos Garnett al sassofono, Harold Mayburn al piano, Woody Shaw alla tromba e Cecil McBee al basso, quindi un quintetto di eccezione che più o meno riprendeva quello che poteva essere il suono esplorativo del secondo quintetto di Miles Davis, o addirittura le cose più modali di John Coltrane. Insomma, i musicisti sono tutti grandiosi e Roy Brooks è un grandissimo batterista di Detroit che vale la pena di approfondire anche in tutte le sue partecipazioni. Da questo live ci ascoltiamo, almeno in parte perché dura 20 minuti, il brano che si chiama Understanding. grande batterista Roy Brooks con Understanding in versione live, con una band di tutto rispetto che include anche il grande trombettista Woody Shaw. Qui parliamo insomma della creme della creme della musica jazz di Detroit, che vedeva tra i suoi protagonisti anche un personaggio poliedrico dal nome di Farouk Zibei. Parliamo di un musicista che è nato nel 1942, è considerato un visionario, nasce come sassofonista e flautista, ma sostanzialmente anche un poeta. In linea generale lo si può definire come un uomo di cultura che rappresenta tutto ciò che in qualche modo gira intorno al jazz d'avanguardia, influenzato molto da John Coltrane e Pharoah Sanders. Ha fatto una carriera che negli anni 90 lo ha visto soprattutto contribuire al successo di un gruppo che si chiama Griot Galaxy, che tra poco andremo a scoprire. Però poi negli anni 2000 ha fatto anche molti dischi come band leader solista insieme a un'altra band che si chiama Northwood Improvisers. Da un album del 2006 che si chiama Infa A, con l'apostrofo tra le due A finali, ci andiamo ad ascoltare un altro brano, un po' come quello precedente di Harold McKinney, che parla di Africa e che ha quindi influenze etniche nel suo sound. Il titolo è semplicemente Ethiopia, Farouk Zibei. Thank you. Farouk Z. Bacon, Etiopia, sassofonista e flautista che, come vi dicevo in precedenza, aveva militato soprattutto negli anni 70 e 80 in un gruppo che si chiama Griot Galaxy, un gruppo che peraltro lui stesso ha fondato ispirandosi molto agli Art Ensemble of Chicago. D'altronde la scena di Chicago e la scena di Detroit hanno viaggiato in qualche modo in parallelo, le due sono le due città, diciamo, le due città più importanti di quella zona degli Stati Uniti che viene chiamata Midwest e che hanno dato alla musica tantissimo. I Griot Galaxy hanno dato a Detroit più o meno quello che l'Art Ensemble ha dato a Chicago, assolutamente strani, spaziali, progressivi, d'avanguardia. Un gruppo che ha registrato dischi molto belli, un gruppo che peraltro ha visto anche parecchi cambiamenti di componenti nell'arco della loro esistenza, esistenza che è nata nell'81 con il loro album di esordio Kings, e si definiva proprio una band fantascientifica, questa era la loro definizione, quindi ci sta più che bene a Space is the Place. Dal loro album del 1986 che si chiama Opus Krampus ci andiamo ad ascoltare quel capolavoro che è After Dream, Griot Galaxy. I Griot Galaxy con After Dream danno ancora un altro significato a quella che era la scena jazz di Detroit che sta occupando la scaletta di questa sera qui a RadioSonar.net per questa puntata di Space is the Place dedicata proprio alla Detroit Jazz Scene degli anni 70 e 80, che vedeva un altro grande sassofonista come protagonista. Un sassofonista che era probabilmente quello che metteva più di tutti il funk e il groove più da strada nel suo jazz. Parlo di Sam Sanders, che non ha registrato tantissimi album come band leader, ma quei pochi che ha fatto sono veramente da andare a sentire e pompare, perché c'è un grandissimo groove in tutto il suo sound. L'album più bello, per quanto mi riguarda, si chiama Mirror Mirror ed è un album che è uscito nel 74 e ci andiamo ad ascoltare il brano che lo apre, che si chiama Inner City Player. Lui è Sam Sanders.
Thank you.
Inner City Player da Mirror Mirror di Sam Sanders, album che è stato recentemente rimasterizzato dalla Strata Records, sia su CD che su vinile con ottimi risultati. Andatelo a cercare perché si trova ed è veramente molto molto bello, come può testimoniare ancora il sottofondo che ci ascoltiamo di Inner City Player. Questa è la puntata di Space is the Place dedicata al jazz di Detroit che si appresta alla conclusione. Prima di annunciarvi l'ultimo pezzo, come al solito, io vi ricordo la possibilità di ascoltare la nostra trasmissione sempre in podcast, che trovate sull'app, sul sito di radiosonar.net e di Gemini Network, ovviamente nella sezione podcast. Per quanto riguarda invece chi ci vuole ascoltare in diretta, come ben sapete, il mercoledì alle 21:30 ci siamo qui su radiosonar.net. E chiudiamo questa puntata del Jazz di Detroit con una novità che vede la firma di due nomi che sono un po' in voga sia nel mondo del jazz che nel mondo dell'hip hop. Quando si mettono insieme fanno sempre cose molto interessanti. Parlo del produttore musicista Adrian Young e del produttore musicista Ali Shahid Mohammed dei Tribe Called Quest. I due si sono messi insieme già da un po' di tempo per una bellissima serie dedicata al jazz, per la quale hanno fatto tantissime, diciamo, edizioni dedicate a vari musicisti. Il titolo della serie si chiama Jazz is Dead, ne sono uscite già moltissime. L'ultima in questione è dedicata proprio a Phil Runnellin, che abbiamo sentito all'inizio, e a Wendell Harrison, che sono due protagonisti del jazz di Detroit e i due principali componenti del gruppo Tribe. È appena uscito appunto Jazz is Dead dedicato a loro due e ci andiamo ad ascoltare un brano che si chiama Genesis per chiudere la trasmissione. Io vi ringrazio ancora per l'ascolto e per il supporto come sempre. Ci sentiamo qua il mercoledì alle 21:30 con Space is the Place e il martedì alle 18:30 per Original Street Grooves. Da Claudio Contini un saluto, una buona notte e un buon proseguimento di settimana.